Radio Immagina.
Buon anno, auguro salute, amore e rispetto a tutti gli esseri che abitano questo meraviglioso pianeta. Io sto partendo per l'Australia con un'esenzione medica, fatti avanti 2022. Con queste parole affidate al suo account Instagram, Novak Djokovic, numero uno del circuito tennistico professionista, ha posto fine ad una telenovela che si protraeva ormai da mesi. Al centro della scena c'era ovviamente lui, il serbo, e la sua conclamata ostilità alla vaccinazione anti-Covid. Una posizione che sulla carta gli avrebbe impedito di prendere parte al primo torneo stagionale del Grande Slam, gli Australian Open, che si disputano in un paese dove vige l'obbligo vaccinale per chi arriva da fuori, obbligo che è stato fatto rispettare a quasi tutti i tennisti che prenderanno parte al torneo, in una città che viene da ben 262 giorni di lockdown. Ebbene, a porre fine a questa assurda vicenda non è arrivata la decisione di Djokovic di vaccinarsi, ma bensì un'esenzione medica. Un fatto che sembra quantomeno anomalo, visto che parliamo di un atleta che corre per diventare il tennista più vincente di tutti i tempi e che da anni domina il circuito insieme a Roger Federer e Rafael Nadal. Ma come è stata accolta questa notizia in Australia e soprattutto quanto è difficile entrare in questo momento in questo paese per lavorare se non ti chiami Novak Djokovic? Ce lo racconta Stefano Maffei, collaboratore del sito specializzato tennisfever.it, che sta seguendo proprio in Australia i tornei femminili WTA 250 e 500 di Adelaide. Buon pomeriggio, anzi per te sarebbe il caso di dire ormai buonanotte, e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie mille a voi.
Allora Stefano, ci racconti come è stata accolta in Australia la notizia, diciamo, della vicenda, di quello che al momento è considerato un epilogo della vicenda, ma che forse epilogo non è, e quali sono state le prime reazioni per quello che hai potuto cogliere tu?
Sicuramente non è stata accettata di buon occhio dalla popolazione australiana, perché le persone qui stanno rispettando le regole, stanno vivendo dei momenti anche abbastanza difficili, perché comunque sì, è tutto aperto, però stanno vivendo un'estate con la mascherina, un'estate di abbastanza chiusure per quanto riguarda ristoranti, locali. Il Capodanno è stato fatto in sordina, soprattutto qui nello stato del South Australia. Ogni giorno il governatore sembra come quando Giuseppe Conte lo faceva in Italia, fa gli annunci con il bollettino. Quindi diciamo che l'ingresso di Djokovic senza vaccino era l'ultimo dei problemi che volevano avere, e abbastanza brutto come epilogo, soprattutto per quello che chiedono alle persone che devono venire in Australia anche per poche settimane a lavorare, come hanno fatto con noi per esempio, e con gente che doveva lavorare dietro le quinte e che non ha potuto venire perché il vaccino non ce l'ha o perché non ha ottenuto l'esenzione.
Senti, appunto, tu sei in Australia per lavoro, ci spieghi cosa hai dovuto fare per entrare nel paese e per poter fare il tuo lavoro, appunto?
Sì, intanto l'iter è partito più di un mese fa, perché per entrare in Australia bisogna presentare una lunga documentazione, bisogna riuscire ad avere la visa, che non è così semplice, ma soprattutto bisogna dare obbligatoriamente tutte le prove vaccinali di almeno due dosi. Infatti addirittura all'aeroporto a Melbourne, appena arrivati, un nostro collega è stato fermato perché con solo una dose e con la guarigione da Covid, ed è stato bloccato per 5 giorni in hotel senza poter avere contatti con nessuno, fino a quando non è stato accertato di avere il numero, un giusto numero di anticorpi ancora presenti nel corpo. Comunque all'arrivo, dopo 3 giorni per quasi di viaggio, siamo stati sottoposti ad un tampone PCR, quindi il molecolare, 72 ore di isolamento totale nonostante aver ricevuto la risposta entro 12 ore, e ogni giorno da quando stiamo facendo il torneo un tampone antigenico. In più ogni 7 giorni un nuovo molecolare. Tutto, non solo noi, ma tutte le persone che stanno lavorando nei tornei, anche tutti i giocatori, questo.
E quindi questo, diciamo, nonostante tu sia vaccinato?
Questo nonostante il vaccino, esatto. Non importa se con 2 o 3 dosi, tutti hanno hanno le stesse regole da dover rispettare.
Bene, bene, questa allora è la situazione in Australia per chi entra in Australia per lavorare. Grazie a Stefano Maffei, collaboratore del sito tennisfever.it, per essere stato con noi oggi in collegamento dall'Australia. Buon lavoro.
Grazie mille a voi, buon lavoro.
Ovviamente la questione Djokovic ha provocato immediate reazioni anche qui da noi in Italia. Una delle personalità legate al mondo dello sport che si è espressa nella maniera più celere e dura sulla vicenda è Mauro Berruto, responsabile sport del Partito Democratico, che abbiamo in collegamento in questo momento. Buongiorno, grazie per averci raggiunto in collegamento.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Berruto, allora diamo alcuni aggiornamenti. Il numero uno degli Australian Open, Craig Tiley, assicura che non è stato fatto alcun favoritismo e che ogni richiesta di esenzione medica è stata esaminata in forma anonima da due commissioni di medici. Lo stesso Tiley dice che però tocca a Djokovic spiegare. Djokovic in questo momento è in viaggio verso l'Australia. Il premier australiano Scott Morrison, fa sapere che se Novak non fornirà le prove per cui ha davvero diritto all'esenzione, prenderà il primo aereo di ritorno verso la Serbia appena toccherà suolo australiano. Insomma, una situazione che è sempre più caotica e che, insomma, possiamo dirlo senza timore di smentita, poteva e doveva essere gestita diversamente. Che cosa ne pensa?
Diciamo che non c'è un versante di questa storia che non mi spinga a considerarla un po' con indignazione e con sgomento, perché, ripeto, io sono abbastanza certo che le commissioni di riferimento che sono state citate abbiano esercitato il loro lavoro, il loro mestiere, che Djokovic evidentemente abbia utilizzato una possibilità che era a sua disposizione. Però la storia fa acqua da tutte le parti, perché, ripeto, evidentemente è il culmine intanto di un percorso che questa superstar del tennis internazionale ha avviato ormai da un paio d'anni. Con la stessa solerzia, con la stessa chiarezza, con la stessa incuranza di una idea di privacy rispetto al suo pensiero, lui è stato molto chiaro negli ultimi due anni sulle sue posizioni, diciamo, Novax. È stato molto chiaro suo padre, che fino a un mese fa parlava proprio in occasione dell'accesso agli Australian Open di ricatto vaccinale. Sì. È stato molto chiaro quando si esponeva in maniera pubblica, sottovalutando i rischi della pandemia. Voglio ricordare che nel giugno del 2020 organizzò un torneo, l'Adria Tour, che diventò un focolaio, per il quale poi si scusò, se posso permettermi, in maniera quasi irritante, no? Perché aveva generato un bel po' di guai a ruota, dove lui stesso venne infettato dal Covid. Ora, ripeto, fra le possibilità c'è anche quella che lui sia stato nuovamente positivo, diciamo, credo che i termini per non per evitare la richiesta della seconda vaccinazione fossero quelli dell'agosto di quest'anno. Io non lo so, può essere, sì. Andrebbe verificata anche in questo caso, appunto, rispetto a quelle che stavate elencando, essere comunque le modalità di accesso, perché dall'ospite che ci ha preceduto mi sembrava di capire che comunque, insomma, la situazione non sia così scontata anche per chi, certo, presenta una guarigione della malattia. Ma rimane il fatto, al netto di tutta questa cosa che ci stiamo dicendo, che la responsabilità che accompagna un atleta di quella dimensione, che ha un megafono, che ha la fortuna di avere la fortuna e anche la bravura, perché se l'è conquistata con i suoi successi sul campo, di avere un megafono che parla a milioni di persone nel mondo, va esercitata. E questo ammiccamento, questo post di ieri che sembrava anche un po' così irrisorio, no? Nel senso,
sì, beh, certo.
Invitava al rispetto per gli esseri umani, ecco, cioè, non lo so, è una situazione che certamente è stata gestita malissimo da lui, dal suo staff e anche, se posso permettermi, dagli organizzatori del torneo, perché ovviamente adesso mi fa molto piacere la presa di posizione del primo ministro australiano, ma credo che oltre che a Djokovic occorra anche così ragionare sui meccanismi che hanno permesso poi agli organizzatori di accettare, no? di erogare, diciamo così, questo esonero.
Assolutamente.
Mia, chiudo, se posso, in maniera quasi provocatoria. Se poi uno dei motivi per cui Djokovic, dopo averci raccontato tutte le sue curiose prospettive esoteriche sul benessere, fosse impedito alla vaccinazione da un motivo serio, medico, mi aspetterei un rilancio proprio sul fatto, come sappiamo e come è noto, che la vaccinazione di tutti gli altri è il modo privilegiato per proteggere i soggetti fragili, che a questo punto curiosamente annoterebbero fra loro fila anche il numero uno della ATP, delle classifiche ATP mondiali. È possibile, non lo escludo, mi sembra difficile la compatibilità di una di quelle patologie con una carriera di questo tennista, ma se così fosse potrebbe diventare un ulteriore modo per ricordare a tutti dall'alto del suo della sua piattaforma, utilizzando il megafono che è a sua disposizione, l'opportunità del vaccino proprio per proteggere i soggetti fragili, cioè quelli che forse oggi sono i più arrabbiati di tutti di questa vicenda, perché magari vorrebbero vaccinarsi ma non possono farlo per ragioni oggettive.
Beh sì, in effetti quello che colpisce probabilmente è proprio questo, no? Di questa vicenda, questo atteggiamento volutamente provocatorio da parte di Djokovic, a cui evidentemente interessa più vincere una sua battaglia, diciamo anche ideologica, piuttosto che appunto spiegare evidentemente, cosa che avrebbe potuto fare fin da subito, i motivi dell'esenzione, e in questo caso avrebbe già in parte contribuito ad abbassare un po' il tono delle polemiche.
Certo. E viceversa registriamo, come è stato evidente nella giornata di ieri, che il popolo Novax ha immediatamente eletto un suo paladino, un suo idolo,
certo.
E anche questa è una responsabilità della quale dovrà render conto, insomma, da questo punto di vista.
Certo, sentiamo che cosa ha detto oggi su questa vicenda uno dei grandi, una delle leggende del tennis italiano, Adriano Panatta. Sentiamo cosa ha detto a Radio Capital.
La mia visione è che l'esenzione, da quanto ho letto, mi sono un po' documentato, è solamente, nel caso di Djokovic, è solamente una grossa allergia ai vari vaccini, cioè non si può vaccinare. Se questo è vero, lo dicano, perché le altre motivazioni sono grossi disturbi, diciamo, a livello cardiaco, piuttosto che grosse patologie di salute, non potrebbe giocare in ogni caso, diciamo, il torneo. Se non lo spiegano per bene, rimarrà il dubbio che è stata una cosa che mi ricorda molto il Marchese del Grillo.
Esatto.
Che io so io e voi non siete un C.
Cioè, condizione secondo lei o no?
Io insomma qualche sospetto ce l'ho che sia stata fatta di favoritismo, esattamente non mi veniva proprio la parola favoritismo, però a quel punto lì, momento che o non gioco il torneo e dico sono contrario a questa decisione to court e non vado a giocare il torneo, oppure nel momento che entro in campo gioco pure con Djokovic.
Ecco, appunto, queste erano le parole di Adriano Panatta. Berruto, nel pezzo che ha scritto oggi sulla Stampa, lei dice appunto se gli altri si rifiutassero di affrontarlo renderebbero meno brutta questa storia. Evidentemente la stessa domanda è stata rivolta a Panatta dal collega di Radio Capital, e diciamo da giocatore l'ha vista in maniera un po' meno drastica. Però ecco, a parte diciamo le sfumature, Panatta dice non dovrebbero proprio prendere parte al torneo, per una volta che hanno deciso di prendere parte al torneo è giusto che lo giochino. Però al di là di questo, l'esempio del Marchese del Grillo, diciamo, è particolarmente calzante. Se fosse nei panni di un altro giocatore a cui magari è stato imposto il vaccino, mi viene in mente uno su tutti, tra l'altro non è neanche proprio l'ultimo arrivato, Stefanos Tsitsipas, che è un giocatore greco, insomma, numero 4 del mondo, non l'ultimo della classifica, che aveva manifestato i suoi dubbi sul vaccino, però ha detto io voglio giocare questo torneo, quindi mi vaccino. Se fosse nei panni di giocatori come Tsitsipas, appunto, come la prenderebbe questa vicenda?
Beh, diciamo che sarei molto arrabbiato e una volta di più vorrei avere dei chiarimenti oggettivi, delle motivazioni valide, esplicite, testimoniate con chiarezza e non, ripeto, lasciate a mollo in questo senso un po' di indeterminazione che fa il gioco di chi vuole fare ovviamente una battaglia ideologica sul tema. Sarei arrabbiato se fossi un giocatore di tennis del circuito ATP, magari numero 20, numero 30, numero 50, a cui non vengono riservate le stesse attenzioni, ma sarei ancora più arrabbiato paradossalmente nel ruolo, anzi sono, se posso permettermi, ancora più arrabbiato nel ruolo di persona che vuole esercitare il suo diritto al lavoro, qualunque esso sia. Che si tratti di giocare benissimo a tennis o di fare il postino, direi che non dovrebbe esserci veramente nessuna distinzione nel fatto che questo diritto, che è un diritto fondante della nostra Carta Costituzionale, possa essere esercitato nel rispetto collettivo di regole.
Certo.
Questo è la base del contratto sociale, voglio dire, non dovremmo ovviamente immaginare nessuna differenza legata a un talento o a una qualità superiore, perché lì entriamo in un tema ancora più spinoso. Ed è curioso come ieri, ripeto, un sollevamento molto polarizzato, no? Di persone che da una parte ovviamente erano, come nel mio caso, diciamo, abbastanza indignate, e un altro versante, persone che invece ne hanno fatto una bandiera. Ecco, è curioso, no? Mi ha stupito anche questa cosa, che si siano levati tanti, siano stata una levata di scudi a favore di una persona che al momento attuale, ripeto, fino a che non avremo ulteriori informazioni precise, sembra aver esercitato un po' quell'arte furbesca, no? Che permette, certo, di ottenere dei privilegi. È curioso, no? Che chi si sente vessato riconosca nell'azione di qualcuno che invece, diciamo, che dal punto di vista economico è ben solido, è sostenuto da un numero enorme di sponsor, alcuni dei quali realtà importantissime di un paese, la Francia, che ieri ha contato 300.000 nuovi casi di contagio.
Certo.
Ecco, è curioso, no? che diventi paladino colui che è riuscito in maniera, almeno ripeto, fino ad oggi così da chiarire, a esercitare un diritto che evidentemente a quel popolo sembra essere negato.
E infatti sarà interessante anche vedere come si muoveranno i suoi sponsor, oltre che, insomma, tutti i suoi avversari e tutto quello che gira intorno. Berruto, prima di lasciarla alla sua giornata, quanto successo, diciamo, quanto sta succedendo su questa vicenda? Può essere un ulteriore motivo per affrontare, adesso veniamo un po' più all'attualità e alle questioni relative al nostro paese, per affrontare, come sta chiedendo il Partito Democratico, la questione dell'obbligo vaccinale? Cioè, non è forse arrivato il momento di introdurre questa misura anche per evitare, adesso ovviamente il caso Djokovic è un caso a sé, però diciamo per fare chiarezza da questo punto di vista una volta per tutte?
Guardi, io mi sono espresso ormai più di 2 mesi fa su questo tema, ritenendo che l'obbligo vaccinale fosse l'unica soluzione razionale per uscire da una situazione che è, ahimè, uscita dal contesto della razionalità. Io temo che, e se posso, sì, l'episodio di ieri mi ulteriormente fa pensare che questa sia la lettura. Temo che noi non convinceremo più neanche una persona di chi si dichiara, mi permetto di dire, ideologicamente Novax, attraverso, diciamo, il convincimento, la cultura, i dati scientifici, perché ormai, dopo, insomma, una lunga esperienza di pandemia, se non ci siamo riusciti fino ad adesso, non credo che sarà possibile farlo da qui in avanti. Resta il fatto che ci sono più di 5 milioni e mezzo di persone che diciamo, aventi diritti al diritto del vaccino, che non hanno deciso di non farlo, e questo è un problema, ripeto, ovviamente prima di tutto per la loro salute, che va tutelata anch'essa, ci mancherebbe altro, ma soprattutto, come sappiamo, è un problema gigantesco per il nostro servizio sanitario.
Certo.
Perché ormai anche un bimbo della scuola primaria ha capito che un impatto, per quanto minimo in termini di ospedalizzazione o di terapie intensive, su un numero controllabile è un impatto gestibile, ma se quel numero esplode, come sta succedendo in questi giorni, e arriva potenzialmente, oggi potremmo sforare i 200.000 nuovi casi nel nostro paese e continua a crescere con la progressione, è evidente che anche percentuali minime sono quelle che poi vanno a saturare i nostri ospedali, vanno a saturare le nostre terapie intensive e ovviamente creano un altro problema, cioè il diritto alle cure, che anche quello è garantito dalla nostra Costituzione. Il problema non è soltanto più della impossibilità di prendersi cura di tutte le persone affette da Covid nei reparti degli ospedali e nelle terapie intensive, ma è anche che iniziano a mancare i posti per le persone che non hanno la sfortuna di incontrare il virus, ma hanno un'altra sfortuna, cioè di avere una patologia che richiede l'accesso a una terapia intensiva o semplicemente un incidente stradale che ti porta lì, cosa che ovviamente può succedere a chiunque di noi. Questa lettura è quella che mi spinge ancor di più nella direzione dell'obbligo vaccinale, che, e chiudo, è anche un modo, non voglio fare psicologia da quattro soldi, però quando è come quando litigano marito e moglie, no? E si arrivano ad assumere delle posizioni dalle quali è molto difficile tornare indietro, anche se non ne siamo più così convinti. Ecco, è una terza via, quella dell'obbligo vaccinale. Certamente genererebbe ancora malcontento in una piccola percentuale di persone che, diciamo, è irrisolvibile, insomma, quel problema lì, ma credo che darebbe una via di uscita anche a tante persone che forse si sono schierate in maniera così un po' a critica contro questo strumento che la scienza ci ha messo a disposizione e che non sanno come uscire da quell'impasse. Ecco, io credo che noi in questo momento abbiamo il dovere di offrire una via di uscita anche a persone che per ragioni davvero che sono diventate ideologiche decidono di non avvalersi di uno strumento che difende la propria salute e la salute dei propri concittadini.
È così, è così. Grazie mille a Mauro Berruto, responsabile sport del Partito Democratico, per essere stato con noi oggi. Buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
E noi, per chiudere questo nostro appuntamento, facciamo nostre le parole di Tony Nadal. Tony Nadal è lo zio di Rafael Nadal, diciamo, insieme a Djokovic e a Federer, considerato tra i più grandi giocatori della storia del tennis. Ebbene, lo zio di Nadal, che è stato suo allenatore ed oggi è allenatore di un altro grande giocatore internazionale, scrive sul País queste parole: sono quasi 6 milioni le persone che hanno perso la vita a causa di questo maledetto virus e tanti altri milioni che hanno ricevuto il vaccino sapendo che si tratta di una necessità globale. Voglio pensare che Novak non sia estraneo a tutto questo e che chiarirà i dubbi come segno di sensibilità e di comprensione umana. Ecco, nel nostro piccolo facciamo nostre, ci uniamo a questo appello di Tony Nadal. Da parte di Stefano Cagelli, buon proseguimento con i programmi di Radio Immagina Live.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.